Eccoci qui, buongiorno. Scusate per
i piccoli
tecnici,
ma hanno un po' rallentato il ritmo.
Marco Marchini, insomma, tutti i nostri tecnici che stanno ovviando a questo problema. Certo è che non è un problema, è un gran piacere tornare a parlare, a salutare l'America. E qual è la voce amica dell'America, se non quella di Massimo Mazzucco? Massimo, buongiorno.
Yes.
Sei candidato con la Democrazia Cristiana.
Sì, appunto.
Avevi aperto per me il partito, forse.
È vero?
No, ci sta.
Pensa,
autonomisti, Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Senato numero 3, Massimo Mazzucco.
E vai pure dal Papa domani.
Finestrino o corridoio, ciò?
Finestrino.
No, allora niente, mi spiace, non posso.
Domani ti portano da Benedetto 65.
Come va, grande Massimo, buongiorno.
Va così, come volete che vada in questa americaccia.
Come vanno le cose a proposito? Perché
dunque, vi posso dare una notizia in anteprima?
Deve.
Abbiamo scoperto che praticamente è iniziata la fase finale del processo a Zakaria Masawi, che è l'unico...
Chiedono la pena di morte.
Esatto, chiedono la pena di morte. Il PM nell'accusa ha detto, testualmente, se quest'uomo non avesse mentito, gli attentati si potevano sventare. E la bugia di Masawi è stata di dire che lui le lezioni di volo le poteva prendere per divertimento, invece di prendere perché voleva partecipare agli attentati. Quindi praticamente se lui non avesse detto quella bugia tutto si poteva sventare. Se siamo alle comiche, più pure quando 3 mesi prima l'agente del FBI vera e seria che ha provato a far arrestare Masawi è stata invece bloccata dai suoi superiori, che poi alla fine sono stati pure promossi, capisci? La memoria qui è cortissima, quindi oggi questa qui è la notizia del giorno. Se lui non avesse mentito evitavamo l'11 settembre.
Storia incredibile. Storia americana.
Assolutamente. Guarda, c'è proprio un senso di mancanza della memoria, perché non capisco come. Va bene la gente, ma i giornalisti non dovrebbero potersi dimenticare di queste cose, far finta di niente. Cioè, uno non può. Scusate, com'è questa storia? Non esiste, è proprio una presa in giro a livello totale, secondo me.
Sì, qui in Italia non ha dato notizia in tipo 13ª, 14ª pagina, insomma, non con grandi clamori comunque.
Sì, ma non,
come
forse
ovvio,
non hanno specificato la motivazione dell'accusa, che è qualcosa di pazzesco.
Sì, ma in maniera abbastanza fugace.
Vabbè, comunque questa è la notizia di
questa
oggi.
È la novità.
Chi meglio di lei può rivelarci sensazioni, umori, stati d'animo? Verità.
Abbiamo visto anche tra le altre cose che...
No, scusa un attimo, volevo chiedere una cosa a Massimo Mazzucco. C'è stata la visita del nostro Premier negli Stati Uniti.
Ma va?
Standing ovation.
Non me ne siete accorti?
Il congresso si è alzato 3 volte.
Dunque, vi giuro, senza cattiveria questa volta, perché secondo me, una volta tanto ho difeso Berlusconi, secondo me ha fatto benissimo ad andarci, a farsi trasmettere, voglio dire, ha svenduto l'Italia. Gli ultimi 4 anni potrà pure il diritto di andare a incassare qualche briciola quando ha un momento di bisogno di aiuto. Quello che la tristezza vera è che qui non ha parlato assolutamente nessuno. Cioè, non lo dico per cattiveria, io ho cercato la notizia e non riuscivo a trovare niente. È una cosa assolutamente...
Cioè, la stampa americana aveva dato notizia della standing ovation, di tutte queste cose.
Notizia della visita non l'ho trovato.
Addirittura.
Cioè, è stata una cosa... Non fa notizia il fatto, cioè chiaramente è una cosa che serviva a Berlusconi, serviva a noi vedere e che è stata fatta chiaramente per noi, per farci un piacere, perché evidentemente gli dovevano qualche cosa, ma da lì in poi l'evento finisce lì, d'altronde la sua importanza è nel nostro territorio, è stato un mega spot elettorale, che ormai ha fatto anche bene alla fine. Cioè, giusto, mi sembra alla fine di questi 4 anni in cui ha dato tutto il paese, l'ha svenduto agli Stati Uniti, ha anche il diritto di andare a incassare, farsi era il suo posto giusto, mi sembra. Sempre sbagliato che l'abbia fatto stavolta.
Ma pensavamo che la stampa americana avesse dato.
Ho cercato per vedere un po' per
se lo dici, ci credo.
Sulla differenza della percezione. Non c'è stata ero quasi intristito, cioè contiamo veramente da questo punto di vista, contiamo solo quando serviamo. Ma nel dare a avere non ci siamo assolutamente nel conteggio, siamo solo nel dare.
Presto basito.
Sì, anche da italiano, ti ripeto, pur non amando Berlusconi, come tutti sapete, mi dà quasi fastidio come siamo sfruttati a questo punto, cioè siamo veramente gli alleati d'oro quando servono, e poi assolutamente, qualcun altro ha detto, deve sbattere qualunque, servizio. Ma non sono
comunque la dice lui.
Una bella chiacchierata con te questa mattina, anche per fare il punto un po' della situazione generale. Com'è l'America del secondo mandato Bush? Come vive, insomma?
Guarda, quello che sta succedendo in quest'ultimo periodo, perché riesco a capire, è quello che, di cui parlavamo un paio di mesi fa, cioè i repubblicani, i vari repubblicani che contano, stanno lentamente staccandosi da Bush, dissociandosi da lui, perché vanno incontro alla rielezione nel Senato in autunno. Qui il meccanismo è un po' complicato, praticamente ogni due anni alterni alla presidenza si vota un terzo del Senato e i senatori stanno in carica sei anni, quindi ogni due anni un terzo di questi viene rinnovato in alternanza, in anni due su due contro la presidenza, per dare un ricambio, diciamo, al doppio potere di veto che hanno il congresso sul presidente e viceversa. Quindi i senatori che vanno alla rielezione e hanno bisogno di voti al centro si stanno distaccando clamorosamente da Bush, che non riesce ad avere più supporto da nessuna parte, avendo abbandonato da tutti. Non è in un momento facile, perché al minimo della popolarità, e l'ultima notizia che è uscita di Katrina la settimana scorsa non gli ha fatto certo un bel effetto, cioè è venuto fuori praticamente come si sospettava, ma si è avuta la conferma che sapevano tutti benissimo agli alti livelli che l'uragano arrivava, che cosa avrebbe combinato, e si è dimostrato che non avevano proprio nessuna intenzione di intervenire, cioè hanno voluto che la città fosse distrutta per poterla ricostruire e rivendere, ricomprarsela loro, e al fine quello che è successo.
Una cosa incredibile questa, perché l'avevamo anche anticipato sentendo la notizia, che era una conferma di quello che ti avevi già detto qui da noi tempo fa, all'indomani proprio, chiedo scusa, dell'uragano che aveva colpito New Orleans, tu dicesti, ma le cose sono abbastanza strane come sempre qui in America. E forse gli americani sapevano, forse le istituzioni americane sapevano che da lì, insomma, si poteva sventare, era preannunciato l'arrivo di Katrina.
Ma in realtà è uscito poi questa notizia immediatamente dopo l'uragano, però allora, di questo chiedo nuovamente questa notizia proprio pochi giorni fa, insomma, si sono avute proprio testimonianze di chi,
diciamo, quello che si sapeva fino a ieri, che ci faceva giustamente sospettare, che un anno prima Bush avesse tagliato i fondi della ricostruzione delle dighe di protezione che avrebbero protetto New Orleans in un caso di uragano. Quindi questo strano fatto, che non si è spiegato, un taglio di fondi, è quello che poi alla fine è costato la città, perché sono state le dighe del fiume a tracimare,
certo,
e a allagare la città. Quindi questo era l'elemento scottante. Adesso in questo video si vede Bush il giorno prima, il 28 credo di agosto, che in teleconferenza interna con i vari sindaci, sceriffi delle varie contee, li rassicura tutti dicendo: non preoccupatevi, tutto sotto controllo, saremo assolutamente pronti, interverremo il prima possibile, abbiamo tutto preparato e calcolato. E si vede un esperto che dice: signori, guardate che io non posso assolutamente garantire che le dighe terranno, perché sono troppo basse, non sono completate e credo che non resisteranno. Quindi c'era, se non altro, l'allarme su queste dighe che avrebbero, mentre niente è stato preparato su quel fronte, ci hanno fatto finta di essere rimasti sorpresi dal cedimento delle dighe, quando lo sapevano almeno da un giorno prima, quando loro stessi avevano interrotto i finanziamenti un anno prima. Il fatto che poi alla fine le società di Cheney, la Halliburton Associati, si sono praticamente assicurate le commesse per la ricostruzione di tutta la zona, stiamo parlando di miliardi e miliardi di dollari, alla fine la rende veramente un po' pesante la cosa, capisci? Cioè la gente è stata praticamente espropriata delle proprie case, è stata fatta una nuova legge per cui uno non ha diritto di rientrare nella propria casa se non ci sono certe condizioni che nessuno ormai riesce a incontrare, e quindi hanno portato via tutto, perché non è morto, gli hanno portato via la casa, adesso rivendono tutto e fanno una bella, pulita, elegante, funzionale, che fa pandare con il Texas che c'è di fianco. È triste, è brutta, è cruda, è detta così, ma alla fine è così, cioè c'è poco da fare, è così.
Snaturata completamente, quindi
era una tradizione, certo. Per loro era una zona assolutamente improduttiva, inutile, che si poteva rendere utile, cioè in un certo tipo di mentalità quel tipo va benissimo, benvenga Katrina.
Ecco, benvenga a questo punto.
Addirittura ci sono quelli che hanno sospettato che gli ultimi metri dell'uragano siano stati guidati, perché ci sono state trovate delle stranissime fotografie satellitari con un uragano che di colpo aveva tre occhi invece di uno, non si capiva come mai. E pare che in un certo modo sia anche teoricamente possibile spostare se non altro un po' la direzione di un uragano, diciamo, che o se no gli è andata bene, ha colpito proprio dove doveva colpire. Le dighe volontariamente non erano state fatte l'anno prima, il tutto è stato rivenduto al vicepresidente, come vedete voi quanto fatto fare 2+2, insomma, a me ha sempre fatto 4 a casa mia.
Sì, ma no, l'opinione pubblica americana, Massimo, gli americani. Gli americani sembra che si coinvolgano poco, perché dopo tutto quello che si era detto, qualcosa era già uscito, rifondato sulle controversie dell'11 settembre, hanno poi rieletto Bush alla guida del paese. Kerry sarebbe stato l'omologo, per l'amor del cielo. Però almeno su questi dati l'opinione pubblica americana reagisce, c'è un modo di ribellione, c'è una voce che si
leva. Reagisce semplicemente, reagisce in maniera inconscia e lentamente, cioè questo calo di popolarità di Bush è alla fine un risultato a lungo andare di tutte le varie porcherie che vengono.
Ho capito,
fuori.
Massimino mio, però una volta c'era sto calo di popolarità, ha rivinto le elezioni meglio di come non avesse vinto nel primo
anno. Infatti non, teoricamente secondo me non sarebbe necessariamente sconfitto se potesse ripresentarsi ancora. Per fortuna non può più farlo, ma in compenso c'è il fratello che può farlo.
Quindi, e qui continua la dinastia eventualmente dei Bush, e c'è un'America comunque, la maggioranza almeno degli elettori americani, che è stata da parte di Bush.
C'è questo cosiddetto zoccolo duro, che appunto è sotto quel 28-30% sotto il quale Bush non scenderà mai, i quali a occhi chiusi, biblicamente diciamo, senza stare a indagare in maniera critica, accettano comunque quello che fa il loro leader, perché è giusto così.
Quindi e vogliono anche l'eliminazione di una parte della popolazione come New Orleans, ricordiamolo, lì sono stati fatti fuori, Katrina gli ha tolto dalle scatole neri e homeless, cioè barboni.
Assolutamente. Cioè lo sdegno che ci sarebbe stato se invece di essere colpita New Orleans fosse stata, non so, la Miami dei bianchi, sarebbe stata una cosa da rivoluzione. Qui bene o male qualcuno per 20 minuti, poi in fondo 4 negri, chi se ne frega, questa è la fine del ragionamento, cioè lo senti proprio che non è più, c'è questo, il razzismo c'è comunque, anche il qualunquismo e il razzismo vanno molto.
Quanto è razzista l'americano medio, il bianco?
Molto più di quello che pensa di esserlo, secondo me. Cioè, ognuno lo è quanto lo è, non è che puoi fare una storia, però ciascuno, secondo me, lo è molto di più di quello che crede o dice di esserlo.
Sai, a volte il razzismo è anche un risultato di censimento, no? Sai, ricco. Il nero ricco comunque è inserito.
Certo. Infatti la guerra più feroce, per esempio, fra latini e neri a Los Angeles, cioè la gerarchia, il latino che è superiore in un certo senso dal punto di vista razziale, virgolette, al nero, è il suo peggior nemico. E tra i neri, gli scuri e i neri chiari, è una guerra infinita. È pazzesco cosa si riesce a fare col divide tempera, ecco, tra i poveri, cioè a farli massacrare l'uno contro l'altro e quindi a continuare a stare tranquillamente al potere.
Ma
un po' come Inter e Milan e Lazio e Roma alla fine, non illudiamo, cioè quando andiamo a massacrarci così tanto ferocemente alla fine, se poi ci pensi bene, cosa abbiamo fatto? Abbiamo sputato veleno, la violenza l'abbiamo indirizzata contro l'altro, che uno esattamente come noi, e lunedì mattina torniamo tutti a lavorare tranquilli, calmi e sereni.
C'è una città più violenta in America, Massimo, è possibile fare questo tipo di classifica?
Guarda, lo era, Los Angeles lo è stato negli anni 90 con i famosi, dipende un pochino dai periodi, storici.
Bande.
Chicago lo è stato negli anni 80, dipende le zone, dipende dai cicli storici di malcontento, secondo me. In questo periodo non saprei dire dove ci sono in particolare.
Comunque l'America è qualcosa di assolutamente affascinante, se non fosse per dal punto di vista del costume, dei costumi, perché poi è un quacervo di.
Ma certo, sono
di esperienze. Ma pensa all'America. Ultra avveniristica, ultra moderna, e all'America rurale, perché ci sono ancora stati dove.
Ma se abbiamo ancora 3 minuti,
prego,
una
no?
Notizia di oggi che mi ha sconvolto. Proprio uno dice l'America, cercate di definire l'America che cos'è. C'è un gruppo di fondamentalisti biblici che segue un leader, un predicatore di cui non ricordo il nome, che vanno in giro per l'America a rovinare, a protestare i funerali dei soldati morti in Iraq. E vanno a urlare in faccia alle persone: io ho fatto bene ad ammazzare tuo figlio, perché questo è un paese di pervertiti che difende gli omosessuali, e tuo figlio è morto difendendo un paese di pervertiti, quindi Dio lo ha punito in questo modo.
E questo è quello che dice Al Jawahiri.
A questo punto, aspetta, ma il bello è questo: c'è la controbanda organizzata di Hells Angels con dei giacconi che vanno da un funerale all'altro di questi posti, a 700-800 per volta, e si mettono davanti a loro con le motociclette e con i motori accesi per evitare che quando passa il funerale i parenti del soldato morto sentano le ingiurie di questa gente. Anche questo è America, sembra un film di Altman, sperato a mille, invece la realtà di oggi è pazzesco, cioè definire l'America impossibile.
E questa descrizione sotto Massimo Mazzucco è poi il profilo della nazione che governa il mondo, da non dimenticare.
Che vuole esportare i suoi valori.
Non so a questo punto se la nazione governa il mondo, o se la governano una ventina di persone nascosti dietro le banche e che maneggiano i politici, perché io credo che la nazione sia a sua volta la prima vittima di una cosa molto più astuta e sottile. Alla fine chi ha in mano i soldi, chi stampa i soldi, controlla i politici, e quindi sono loro alla fine che decidono tutto, e noi sia di qui che di là che andiamo a lavorare da mattina alla sera per attirare a fine mese comunque per quelle 1.000 lire.
Come si vive adesso in America, Massimo, nel 2006?
Molto male relativamente, ovviamente, cioè chiaramente resta un paese del benessere, ma rispetto ai loro standard la benzina si è passata in un anno e mezzo da $1.50 a $3 a gallone, è un raddoppio, per loro è una cosa folle. Però nonostante questo, nonostante tutti sappiano che questo è il risultato della politica della Enron, di cui ci ha guadagnato moltissimo la società di Cheney, hanno rivotato Bush. Quindi vedi che è un paradosso assolutamente impossibile da decifrare da questo punto di vista. Non possiamo usare i nostri termini di ragionamento. E noi, mi ricordo durante le elezioni del 2004, che dicevamo, ma se non sarà mica possibile che lo rivotino, vi ricordate?
Sono frasi che stiamo dicendo noi anche da un po' di tempo a questa parte pure.
Se succederà con Berlusconi, sentite, a questo punto ce lo saremmo meritato, voglio dire. Signora ha firmato un contratto con gli italiani, ha detto farò, non ha fatto, glielo rivolta se lo vuole.
Abbiamo avuto Marco Travaglio qui.
Ecco, perfetto, quindi sapete di cosa sto parlando.
Sì, si sentire anche il passaggio dopo di Marco Travaglio.
Sì, come no.
Qui.
Ho saputo che c'è una persona infatti che ha accettato il contratto, che ha deciso di denunciare Berlusconi se si ricandiderà in base al contratto. E la cosa la stai seguendo?
Stiamo seguendo, dopo rimandiamo anche il momento in cui in prima pagina nell'appuntamento serale della radio è intervenuto proprio Marco Travaglio spiegando la vicenda.
Che bello.
Non è possibile farlo. E dobbiamo fare, allora lo faremo domani. Lo faremo domani
perché oggi abbiamo problemi con il computer, sì.
Di pronto parla, cioè le vicende italiane all'opinione pubblica americana non interessa, non ci chiedono se dovesse vincere Berlusconi, se dovesse vincere proprio non interessiamolo.
Dov'è l'Italia? Vicino alla Grecia o attaccata all'Africa?
Sì, che poi c'è, cioè, detto dagli americani mi interessa anche poco perché io ho 3.000 anni di storia, questi ce n'hanno molti.
Sì, ma sarà soltanto l'Italia come punto, diciamo,
è un paese che in questo momento è un friendly, siamo amici,
esatto.
Quindi aiutiamo.
Però capito, è l'italiano che non dovrebbe più avere di queste distanze, questa sudditanza nei confronti di cosa potrebbe esserci, un embargo?
Ma io non lo so, Zapatero è morto?
No,
gli spagnoli
no,
sono morti, a me sembrano tutti che stiano bene, in qualche modo si saranno messi d'accordo, però dall'Iraq sono venuti via.
Sì.
Secondo me non succede niente, siamo fatti noi così perché siamo...
Perché abbiamo un padrone, insomma, un parlecchino.
Esatto, sì. Se pensi bene, dopo la guerra mondiale, De Gaulle ha piantato i piedi dall'inizio per non entrare, perché la NATO non mettesse i piedi in Francia e per tenere fuori gli americani, bene o male ci è riuscito. Oggi la Francia, col suo tipo di indipendenza, che il paese vero si merita, bisogna rendergli onore per questo.
Ha anche tanti problemi, eh.
Fanno, infatti, sicuramente, stavo per dire, infatti fanno le loro
uno su
loro,
tutti proprio, proprio
però,
l'integrazione.
Da questo punto di vista sono riusciti a rimanere, non sono calpestati, non li si obbliga a fare quello che si vuole, almeno quello non sarebbe.
È sicuramente una situazione implosiva quella che può danneggiare adesso la Francia, cioè interna, magari la Francia non ha fatto bene i conti con sé, a livello esterno è sempre così sciovinista, così attenta, così nazionalista.
Allora non basterebbe anche la metà, non dico di diventare come loro che sono fin troppo certe volte, ma un minimo di più di orgoglio nazionale, personale, di non essere, non so, a me sembra veramente strano che ci si accontenti.
Basterebbe un po' del nostro magari.
Appunto, ora parlavo di noi ne abbiamo volentieri.
Sì.
Solo quando gioca la nazionale siamo tutti uniti, e nel momento in cui sento l'Italia è veramente unita. Poi dopo, il giorno dopo, al mattino tutti a picchiarsi di nuovo, eccetera, eccetera.
Sì, effettivamente, la cosa si sta allargando in maniera...
Si potrebbe far giocare la nazionale tutto l'anno, a questo punto diventiamo finalmente la nazionale.
Quel clima da calcio. Massimo, è sempre un grandissimo piacere sentirti, ci sentiamo la prossima settimana con Massimo Mazzucco, perché poi dopo ti chiamo in privato e voglio coinvolgerti in un'inchiesta, diciamo.
Va benissimo.
Grazie a Massimo Mazzucco.
Ciao Massimo,
ciao a tutti, buongiorno.
Buonanotte.
Buonanotte. Buonanotte.